Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
The Soup of the Day continua con un ospite illustre. Sapete che assegniamo a Venezia il Fred Award alle personalità nel mondo del cinema indipendente e non, che amiamo particolarmente per le scelte che fanno, per la trasparenza con cui si mettono in gioco senza pensare a, che ne so, effetti che potrebbero compromettere la loro carriera. E uno di questi è Alessandro Borghi, che seguiamo ormai da vari anni, per il quale partirei leggendo la motivazione. Fred Film Award 2022 ad Alessandro Borghi, attore di intensità non comune che attraverso una serie di interpretazioni memorabili è diventato in poco tempo una certezza del cinema italiano e internazionale. Con una straordinaria capacità di immedesimazione, una sorprendente attenzione ai dettagli e alle sfumature, oltre che con la sua personale sensibilità, Alessandro Borghi riesce a suscitare nello spettatore forte empatia anche per figure scomode e difficili, contribuendo ad abbattere stereotipi e pregiudizi. Attraverso questo riconoscimento Fred premia non solo una luminosa carriera, ma anche l'autoironia e l'umiltà di un antidivo sempre disponibile a mettersi in gioco con giovani registi o produzioni coraggiose, sempre attento alle scelte difficili e originali del cinema indipendente.
Ma ragazzi, questa è una cosa bellissima.
Ti ritrovi? Cioè,
ma no, mi ritrovo, lo posso dire perché è bello che lo diciate voi, però insomma ne prenderò degli estratti e ne farò il mio epitaffio.
Adesso qui si parla di epitaffi, la regina Elisabetta.
No, vabbè.
Per carità.
Vabbè, comunque sono, voglio dire, non abbiamo detto niente che non fosse quello che pensava, che pensiamo.
Beh, però è molto carino da parte vostra, siete molto gentili ed non è mai scontato per me sentirmi dire delle cose del genere, quindi grazie, sono molto emozionato.
Sono vere tutte le cose che hai detto, lo dico io, perché carriera folgorante, hai esordito in televisione nel 2006, da allora non ti sei più fermato, hai scelto i film in maniera oculata, hai capito quali erano gli autori che avrebbero potuto metterti in risalto, lo hai fatto, fortuna, naso, come dire, quel dono speciale per leggere le sceneggiature e ovviamente talento, perché quello insomma...
Grazie, un po' un cocktail di tutte queste cose. Credo che, diciamo, c'è stato un momento della mia vita in cui ho pensato che questo mestiere fosse fatto all'80% di fortuna e al 20% dalle altre cose. Andando avanti ho cambiato e adesso ho capito che è il 70% fortuna e il 30% le altre cose, nel senso che, sai, poi l'importante è quello di farsi trovare pronti, e l'unico modo per farsi trovare sempre pronti è farsi nutrire dall'amore per questo lavoro, no? Perché quella è la cosa che ti muove, che ti tiene carico anche quando sembra che le cose non vadano esattamente come tu t'eri immaginato. E lo dico e lo faccio spesso, soprattutto a tutti quei ragazzi che, insomma, cominciano ad affacciarsi a questo mondo, no? Che sembra inarrivabile, irraggiungibile, complesso. Lo è, molto difficile, però a volte le cose poi accadono e noi neanche ce ne rendiamo conto. Io, insomma, la mia vita dal 2014 al 2015 è cambiata completamente per merito di semplicemente due persone che hanno deciso di investirmi della loro fiducia e del loro affetto, che sono Stefano Sollima e Claudio Caligari, e poi da lì è partito tutto. E appunto l'altro ieri erano 7 anni che c'è 7 anni di anniversario dalla proiezione di Non essere cattivo qui a Venezia. E mi sembrava incredibile pensare che fossero già passati 7 anni, no? Perché poi tutte le cose che sono successe hanno compresso il mio spazio-tempo in questi anni, e sono stati anni bellissimi di grande gioia, di grande fatica, per fortuna, perché vuol dire che stavo lavorando, però anche di opportunità estremamente importanti di cambiare il mio punto di vista su questo mestiere e trasformarlo da una cosa che rincorrevo con i denti e pensare che molto di questo fosse legato all'apparire, al performare, a tutta questa roba, a farlo diventare semplicemente un amore puro per il mio lavoro, che adesso prescinde da tutto quello che purtroppo vediamo là fuori, che non ci piace, che riguarda anche tutta questa mania social, questa necessità di esprimere sempre la propria opinione anche quando non si è chiamati in causa, che io non apprezzo tanto, e allora mi rinchiudo nell'unica cosa che mi piace davvero, che è il cinema, e me la cavo.
Tu sei uno dei pochi attori italiani che possono tranquillamente confrontarsi anche con l'estero, no? Diavoli è stato visto in più di 160 paesi, quindi serialità di grande successo internazionale alternata a piccoli film indipendenti, non so, penso a Mondo Cane l'anno scorso qui nella settimana della critica. Questa alternanza è pensata o è casuale?
Ma sai, in realtà nel mio percorso artistico c'è stato sempre ben poco di estremamente pensato, cioè non ci siamo mai messi a tavolino per studiare una strada. Dico perché la mia fortuna sono anche le persone che mi seguono, quindi i miei due agenti e il mio ufficio stampa, che sono persone che hanno condiviso con me le scelte da quando tutto questo mondo mi ha travolto. Io non avevo idea di come gestirlo. E a un certo punto, sai, soprattutto all'inizio, arriva sicuramente un momento dove sei estremamente sensibile e suscettibile ai commenti e ai giudizi, no? Quindi all'inizio era, Borghi recita solo in romano e Borghi fa sempre le stesse cose. Piano piano abbiamo capito che dovevamo un po' fregarcene di tutta quella roba e che seguendo l'istinto primario, primordiale di questa roba, che è facciamo cose belle, o quantomeno cose che secondo noi potrebbero diventare bei progetti e belle occasioni per crescere, poi vediamo quello che succede. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto, cioè film per film abbiamo detto: questa cosa ci piace, è una cosa che ci fa felici, sì, è uguale al film che abbiamo fatto 6 mesi fa, non ci interessa, ci fa felici, lo rifacciamo un altro uguale. In realtà poi il mio percorso mi ha portato ad avere a che fare con tutte realtà estremamente diverse, ma non era una cosa studiata a tavolino, perché poi figurati, io dopo che avevo fatto già il primo Re, Napoli Velata, ancora c'era gente che diceva: signor Borghi, ma lei ha intenzione di fare un film in cui non parla romano? Io, guardi, io più che fare il napoletano imparato latino, non so che fai, ho detto. No.
L'inglese.
L'inglese.
Quindi perché, adesso... ecco, non solo i diavoli, ma sei qua per il film di chiusura di Hanging Sun di Francesco Carrozzini, tratto da un romanzo di John Esbo, uno degli autori più venduti al mondo, quindi un progetto totalmente internazionale, pensato per il mercato di tutto il mondo. Ecco, anche qua la capacità di arrivare in una grossa produzione e di anche adattarsi, recitare per un film che deve essere italiano, ma allo stesso tempo raggiungere un pubblico internazionale, che non so, è la stessa cosa?
Non proprio, cioè questo è un buon pensiero da mettere in tavola, nel senso che poi noi, io parlo di noi perché credo che un po' tutta la categoria lo sia, noi attori italiani siamo un po' esterofili, no? Cioè cresciamo con oddio Hollywood, oddio come si fa a fare un film con DiCaprio, Brad Pitt, tutta quella roba, la sogniamo, poi in realtà quando si ha la possibilità, la fortuna, come ho avuto io, di lavorare con degli attori americani, inglesi, come in questo film, di un certo livello, in realtà poi questo lavoro si riduce tutto alla stessa cosa, cioè ci vuole tanta attenzione, bisogna essere bravi a leggere la sceneggiatura, bisogna essere disposti ad accettare i consigli ed essere bravi a darli agli altri, in maniera da creare uno scambio che poi porti ad una crescita e ad una precisazione di tutte le dinamiche narrative del film. Questo film in particolare nasce da una chiacchierata che faccio con Francesco Carrozzini qui a Venezia 3 anni fa, e in cui lui appunto mi dice: sai, io sto facendo il mio primo film, vorrei farlo con Jack O'Connell, che è questo attore bravissimo inglese, ma lui è un attore incredibile, bravo. Dice: ma te lo posso mandare, lo leggi per curiosità? Faccio: certo, me lo manda, io gli mando delle note, ma così per giocare. E lui il giorno dopo mi dice: ho capito che film lo devi fare tu. Dico: guarda, non so come ti sia venuto in mente, però va bene. E da lì nasce poi, appunto, per 2 anni abbiamo cercato di montare il film, non con poche difficoltà, devo dire, anche perché comunque per essere un'opera prima era un film estremamente costoso, era un film ricco, era un film impegnativo, ambizioso, e secondo me siamo riusciti a portarci a casa un buon film e anche una grandissima esperienza umana, grandissima.
E recitare con Peter Moulin e Charles Dance è stato...
Ma tu ti rendi conto che io sono uno dei primi film di cui mi sono innamorato, è stato My Name is Jody, Ken Loach. Cioè, quindi quando è arrivato Peter Moulin, che su questo film fa mio padre, cioè tipo io avevo, non lo so, per me era male la bocca quando faceva lui, pensa, quando mi doveva dare le battute a me, cioè lui era fuori campo, fa questa cosa che fanno soltanto i grandi attori, cioè me la dava come se stessero sul primo piano suo, e c'è questo take dove piangiamo a dirotto, e quando ho finito l'ho abbracciato, io ho detto: Peter, io questa cosa non me la scorderò mai, cioè un bambino. E Charles anche, poi sai, c'è questa cosa che sembra una roba banale, però invece secondo me non lo è, che alla fine le persone di più grande talento e più grande professionalità che io abbia incontrato nella mia vita poi si sono contraddistinte anche per gli esseri umani che erano, cioè sono delle persone intelligenti, dolci, colte, capaci di prendere, capaci di dare. e non, non concentrate su loro stessi, capito? È una cosa molto bella, perché poi fu anche così con Patrick Dempsey, per diavoli. Noi quando ci incontrammo la prima volta dissi: "Ma questo ha fatto 360 puntate della serie più vista della storia americana, no?" Ma arriverà, ci sarà questo ragazzetto italiano, gli avranno detto: "Sì, guarda, è Caruccio, c'ha gli occhi azzurri, vediamo che fa." Invece è stato subito, c'è stato questo grande abbraccio, e poi 2 anni di lavoro insieme, veramente contraddistinti da una grande stima, da una grande onestà, anche, sai, poi all'interno di alcune dinamiche produttive che spesso rischiano di diventare complesse, lui è sempre stato dalla mia parte. Insomma, tutte cose non scontate che mi sorprendono e mi emozionano molto allo stesso tempo, devo dire.
Bene, io vorrei solo ricordare che a Cannes c'era Le Otto Montagne, che uscirà in Italia credo prima di Natale,
sì, dicembre,
che è un film tratto dal famosissimo romanzo di Paolo Cognetti, che non delude, come spesso succede quando ami tantissimo un film, cioè un libro, e poi lo vedi nella sua trasposizione cinematografica. E il Bruno di Alessandro Borghi, insomma, merita.
Grazie,
essere visto.
Grazie.
Dobbiamo chiudere, credo, perché tutti mi guardano.
Sì, anche se io resterei, sì, non so.
Ma adesso al microfono a casa lo chiameremo, dei podcast lunghissimi. Grazie moltissimo ad Alessandro Borghi, per noi un onore assegnarti il Fred Award, e noi chiudiamo qui questo appuntamento. In bocca al lupo per la proiezione di domani.
Grazie mille,
e
davvero,
per tutti i progetti futuri.
Grazie ancora per il premio, per la motivazione, e per voi che siete molto gentili. Grazie mille.
Grazie, grazie a te.
Ciao.
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 Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.